Siamo lodati Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, siamo alla 33esima domenica del tempo ordinario, la penultima dell'anno liturgico. Già domenica prossima ci sarà la festa di Cristo Re che concluderà l'anno liturgico C, il ciclo C che abbiamo celebrato quest'anno con la lettura del Vangelo di San Luca. La domenica seguente ricominceremo con la prima domenica di Avvento con il ciclo A. L'anno prossimo ci accompagnerà il Vangelo di San Matteo. E le ultime domeniche dell'anno liturgico, come sempre, hanno il compito di farci volgere lo sguardo sui tempi ultimi. Diciamo che il tema che sta un po' al centro di questa liturgia è quello che nella prima lettura è chiamato il giorno del Signore. L'incipit del profeta Malachia dice: sta per venire il giorno rovente come un forno, il giorno del re dell'azione, come rappresenta la Sacra Scrittura, cioè quel giorno in cui vengono separati gli empi dai giusti. Allora tutti i superbi e coloro che commettono ingiustizia saranno come paglia, per voi invece, timorati del mio nome, sorgerà con raggi benefici il sole di giustizia. La rivelazione ci insegna che la storia umana tende verso una fine e solo alla fine ci sarà questa definitiva separazione tra il bene e il male, tra i buoni e i cattivi. Nel frattempo, che succede? La seconda lettura del Vangelo ci dicono nel frattempo che succede. San Paolo ci ricorda come dobbiamo vivere la vita terrena, perché i cristiani hanno l'occhio rivolto verso il cielo, ma nella consapevolezza che devono vivere bene ciò che Dio vuole sul pianeta Terra. Cosa ha detto Dio ad Adamo fin dai tempi antichi, dopo il peccato? Ti guadagnerai il pane col sudore della fronte. San Paolo gli fa eco dicendo: chi non vuol lavorare neppure mangi. Sapete, vi racconto subito un piccolo aneddoto, e è meglio che non vi dico chi me l'ha raccontato, perché lo conoscete. Insomma, un papà di famiglia molto benestante c'aveva un figlio fannullone che all'università non concludeva niente. Sapete cosa ha fatto questo papà? L'ha fatto in tempi recenti, ma un papà di polso di altri tempi. Ha chiamato un suo amico, proprietario di un'azienda agricola, e gli ha detto: senti un po', io quest'estate ti mando mio figlio a lavorare, lo stipendio glielo pago io se tu non c'hai i soldi, non ti preoccupare dei soldi, ma tu lo devi far lavorare così come faresti lavorare un tuo dipendente, fagli fare qualche bella zappata di terra fatta bene. E al figlio gli ha detto: non hai concluso niente all'università? Bene, se state vai a lavorare tutta l'estate, perché se no a tavola qui non mangi. Porti i soldi a casa e poi ne riparliamo. Sto figlio è andato tutta l'estate nell'azienda agricola a spaccarsi la schiena. A settembre il padre gli ha detto: dice, allora che cosa vuoi fare? Continua a lavorare o vuoi ricominciare all'università? Ah, papà, voglio ricominciare all'università. Dice: benissimo, allora tu ricominci l'università, però entro giugno mi porti tutti gli esami dell'anno scorso più quelli dell'anno nuovo, perché se no l'estate prossima ritorni lì e li resti. Insomma, sapete come andrà a finire questa storia? Che sto figlio in 4 anni si è laureato facendo tutti gli esami e recuperando quelli a dietro. Capite? Questo papà capiva bene che significa chi non vuol lavorare neppure mangi. Noi non stiamo sul pianeta Terra a farci una passeggiata. Sappiamo che esiste purtroppo anche in Italia il grave problema della disoccupazione. C'è chi non lavora non perché non vuole lavorare, proprio da un punto di vista proprio economico, ma perché non riesce a trovare un impiego. Sono delle situazioni molto molto tristi ed è compito di chi sta in alto fare in modo che queste situazioni non ci siano o siano risolte quelle che sono pericolanti. Ecco, ogni riferimento a qualche fatto di strettissima attualità è puramente voluto, quindi guai insomma quando si permette che le povere persone che lavorano sul sudore della fronte vanno a finire in mezzo a una strada. Ecco, però c'è un principio generale, che quando noi non abbiamo la possibilità di avere un lavoro retribuito, però ci abbiamo tanto tempo a disposizione. Che cosa ci facciamo con tutto questo tempo a disposizione? Perché ci si può rendere utili a se stessi o al prossimo in tanti modi, o si può comunque utilizzare bene il proprio tempo. Sante letture, preghiera, crescita nella conoscenza del Signore, volontariato, fare del bene al prossimo. La cosa fondamentale è che non si resti in ozio, ecco, perché sapete come dicevano i Romani, che l'ozio è il padre dei vizi, lo era, lo è e sempre lo sarà. Ecco, C'è un punto molto importante che i maestri di spirito hanno sempre segnalato all'attenzione dei fedeli, noi non ci pensiamo, che è il peccato del perdere tempo, sprecare il tempo. Noi non abbiamo nient'altro sulla terra, a nostra, se ci pensiamo, disposizione, che il tempo che ci abbiamo, l'istante presente. E il tempo purtroppo corre in continuazione e non torna indietro, capite? Cioè, ciò che non ho fatto ieri, non lo posso rifare. Ieri abbiamo vissuto, per esempio, la bellissima esperienza, veramente straordinaria, di una splendida giornata di spiritualità sulle orme della Beata Madre Speranza, che non conosce quasi nessuno. Alcune delle persone partecipanti mi hanno detto: Madonna, io non mi immaginavo neanche lontanamente che in un tempo così vicino a noi c'è stata una santa così straordinaria vissuta a 150 km da noi. Ho detto: hai fatto bene a venirci, capite? Ecco, quindi questa, però l'abbiamo fatto ieri, non lo possiamo rifare, capite? Probabilmente, siccome i pellegrinaggi cambiano in continuazione, ce ne saranno tanti altri qui, ma con le Valenza come parrocchia non ci torneremo, certamente chiunque può prendere la macchina e andarci per conto proprio, no? Però se mi faccio sfuggire un'occasione di grazia, quell'occasione di grazia, così come è stata, non ci risarà. Ce ne potrebbero essere altre, ma quello che c'è stato non torna. Quindi questo è un atteggiamento fondamentale per noi che crediamo nella vita eterna. Perché? Perché quello che facciamo in ogni giorno rimane scritto in eterno e ce lo portiamo nell'altro mondo. Il tempo che ho sprecato l'altro ieri o una settimana fa è tempo sprecato. Certo, oggi possono sprecarlo, ma la settimana fa l'ho sprecato e quello ormai è andato. Voi sapete che il tempo è come il sonno, il tempo non si recupera. A voglia dice: ah, ho perso un sacco di sonno, ora faccio un po' da dormire e recupero. Il sonno non si recupera, se è andato è andato. Così il tempo perso non si può recuperare, capite? Perché c'è il tempo nuovo. Ecco, e noi cristiani che viviamo proiettati verso il cielo sappiamo che la nostra gloria in cielo sarà proporzionata al bene che abbiamo fatto sulla terra, non soltanto al male che non abbiamo commesso. Per cui ogni occasione di bene persa, voi sapete che i peccatori dicono che ogni lasciata è persa, i peccatori quelli che dicono, perché se tu ti fai scappare una cosa bella, un piacere, ti scappa e è perduto. Per noi cristiani non è così. Ogni occasione di bene e ogni occasione di accogliere una grazia è persa e devo stare attento a non farmela sfuggire, perché noi non siamo fissati e polarizzati sulle cose di qua giù, ma su quelle eterne. Perché quello che faccio qui me lo ritrovo per la vita eterna e quello che ho fatto, il tempo corre in continuazione. Io oggi ho 48 anni, non posso tornare ai miei 14 anni di vita e vivere il mio 14esimo anno di vita in maniera diversa. Il mio 14esimo anno di vita sta cristallizzato così come è, l'ho vissuto e così rimarrà, non può cambiare. Posso cambiare oggi, se Dio me lo concede, domani e dopodomani, ma non tornare indietro. Questo è un punto fondamentale quando si riflette sulle realtà ultime. Infine il Vangelo. Nel Vangelo Gesù ci ricorda che nei tempi della fine alcune situazioni che però di fatto noi già vediamo, quindi terremoti, avete mai visto un terremoto? Giovedì scorso, non questo, giovedì precedente, quando c'è stato l'ultimo terremoto all'Aquila, noi stavamo qui facendo l'ora santa, si è proprio sentito benissimo, a un certo punto la chiesa ha fatto vum, 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 sono stati 2 secondi, io non l'avevo mai sentito in vita mia. Questo è il terremoto, dico, vabbè signori, se crolla la chiesa si è fatta la sua volontà, insomma, no? Quindi i terremoti ci sono sempre stati, le pestilenze ci sono sempre state, le carestie ci sono sempre state, i disastri dovuti al maltempo sono in atto, sono in corso, sappiamo benissimo ci sono zone d'Italia che stanno adesso vivendo momenti molto molto difficili. Le persecuzioni ai cristiani, recentemente il Papa ha ricordato che non c'è stato mai un tempo di persecuzione così crudele come quello che stiamo vivendo in questi tempi. Ci sono tanti nostri fratelli e sorelle di fede che stanno dando la vita, stanno ammazzati, preti, suore, frati e anche tanti laici, morti ammazzati per la fede. Quindi non è che alla fine del mondo succederanno queste cose mentre prima non succedono. Gesù nei discorsi escatologici spiega che quando si avvicinerà la fine, tutte queste cose che già ci sono avranno però una intensificazione grande, ci sarà una recrudescenza molto molto forte. Ecco, questo sì, però sono realtà con cui dobbiamo fare i conti fin da adesso. È per questo che nella Salve Regina la Chiesa ci mette sulle labbra, la reciteremo terminata la messa, a te ricordiamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime, perché qui, nel tempo che ci separa dal giorno del Signore, da quando ogni lacrima sarà asciugata, da quando il male sarà distrutto, dobbiamo attraversare diversi momenti e situazioni difficili. E per fare questo ci vuole una certa attrezzatura. Gesù dice: sarete traditi perfino dai vostri familiari, odiati da tutti. Ieri abbiamo avuto modo di meditare sulla vicenda di questa santa donna spagnola, ma che è vissuta in Italia, Madre Speranza, tradita e consegnata in malo modo dalle figlie sue, cioè dalle suore da lei formate, che gli si sono rivoltate contro e gli hanno causato un sacco di guai. Capite? La storia della Chiesa è piena di queste cose. Come si fa a reggere contro questo carico di male che dobbiamo affrontare e che ci in qualche modo circonda? C'è solo un segreto: con la vostra perseveranza salverete le vostre anime. Perseveranza in cosa? Perseveranza nella preghiera, perseveranza nella vicinanza ai sacramenti, perseveranza nel bene, perché ogni tanto possiamo scoraggiarci, ma che lo faccio a fare tante cose, non vedi come vanno in giro le cose, non dite tanto che facciamo tanto qui, pare che vanno sempre avanti i peggiori, pare che il male trionfa sempre. E qui dobbiamo ricordarci l'insegnamento di Santa Teresa di Calcutta, che diceva: se tu fai il bene sempre, fanno tutti il male, lasciali fare, tu fai il bene. Sembra che il bene che fai non venga capito, fallo lo stesso. Addirittura viene travisato: tu fai il bene e ti accusano che stai facendo del male, fa niente, perdonali e vai avanti e continua a fare il bene. La costanza e la perseveranza sono il segreto veramente grande per sbarcare alla grande, ecco, il mare procelloso della vita terrena, in cui dobbiamo mettere al timone della nostra barca il Signore, però il Signore la governa con l'ausilio della nostra buona volontà, che si abbandona a Lui e che usa con costanza e perseveranza tutti i mezzi che Lui ci ha dato, e non ce li ha dato in vano, i sacramenti e la preghiera soprattutto, per andare avanti con la barca della vita e sul mare dell'esistenza. Bene, chiediamo a Maria Santissima che ci aiuti a vivere bene questo viaggio, ad impiegare bene il nostro tempo e essere anche pazienti. Pazienti perché anche se vediamo tante cose che non funzionano, Dio c'ha sempre tutto sotto controllo e verrà il giorno in cui sarà tutto quanto definito, separato, e i buoni saranno glorificati ed esaltati e i cattivi saranno svergognati, anche quelli che si fingono buoni, ma che tali non sono e che spesso e volentieri complicano non poco la vita a chi cerca umilmente e però costantemente di servire il Signore e di fare quello che Lui vuole. Siano lodati Gesù e Maria.